Benvenute e benvenuti a Cooking Podcast, un progetto del Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino, che ha lo scopo di diffondere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni attraverso un approfondimento delle varie tematiche rivolgendosi alla comunità politecnica e territoriale. Io sono Fernanda Torre del Comitato Unico di Garanzia.
Buongiorno a tutti, io sono Mattia Spedicati, sempre del Comitato Unico di Garanzia.
La puntata di oggi sarà volta a conoscere e affrontare il tema dei diritti non ancora riconosciuti. Abbiamo deciso di fare questa intervista nel Pride Month, mese del Pride, che cade appunto a giugno in ricordo di un fatto specifico accaduto nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969, durante la quale la polizia fece irruzione in un locale gay del Greenwich Village di New York e le persone presenti nel locale furono accusate di indecenza per il loro orientamento sessuale, ribellandosi, poi nei giorni successivi scesero in piazza per difendere i loro diritti. Questa intervista la faremo insieme a Katie Latorre, che è con noi collegata. Buongiorno Katie.
Buongiorno a tutti voi.
Ciao Katie, buongiorno. Come detto poco fa, oggi siamo in compagnia di Katie Latorre, avvocata, attivista, e principalmente nella sua attività difende i diritti delle persone della comunità LGBTQ+. Lotta da anni contro, principalmente contro il fenomeno dell'odio, correggimi se sbaglio, Cati, vorrei dire imprecisioni, contro l'odio in rete, contro il revenge porn, contro il non riconoscimento di alcuni diritti che ancora oggi faticano ad essere riconosciuti. Ha fondato a tal proposito il Centro Europeo di Studi sulla Discriminazione e la rete di avvocati GayLex. Vuoi raccontarci un po' da cosa è nato tutto, quando avete deciso e perché avete deciso di fondare questo collettivo di avvocati e avvocate?
Beh, intanto do il buongiorno a tutti quanti e il benvenuto. Mi pare che diciamo la conseguenza del fatto che come avvocate e avvocati ci impegniamo attivamente per contrastare le ingiustizie sia il fatto che il mondo è pieno di ingiustizie, a partire dall'ingiustizia sociale che, voglio ricordarlo, è la prima di tutte le ingiustizie, e fino ad arrivare ovviamente a quella che colpisce tante e tanti di noi nelle nostre soggettività. Pensate che in questo momento sto seguendo con il mio studio White Side Human Shares, che si occupa molto di cause pilota. Le cause pilota sono quelle che fai diciamo assistendo una persona sperando che poi l'eventuale sentenza positiva possa poi essere utilizzata anche per altre, no, persone in quel caso analoghi. E adesso stiamo seguendo una causa contro un operatore aereo perché le persone grasse non hanno nemmeno la possibilità spesso di viaggiare, perché i sedili sono così piccoli che non contengono l'idea che una persona grassa possa avere il diritto di viaggiare, e quindi quando si prova a comprare un doppio seggiolino, peccato che c'è un piolo, un bracciolo che impedisce alla persona di poter comprare due seggiolini e accomodarsi appunto in quei due seggiolini che la conterranno. E quindi stiamo facendo questa causa pilota per il diritto delle persone con obesità lieve, media, grave di poter viaggiare. Ma negli anni sono state veramente così tante le cause che abbiamo portato avanti che hanno riguardato persone con disabilità. Pensate che ho assistito la prima persona cieca in Italia a voler fare un concorso pubblico, perché l'Italia non era preparata a accettare che una persona cieca si possa portare dietro un computer, un'amanuense, e utilizzare il proprio computer con la propria scrittura in braille. ma possiamo noi ancora vivere in un mondo in cui sei portatore o portatrice di qualsiasi caratteristica personale che non è quella di essere bianca, cisgender, magari uomo, o sposata o sposato, cioè quindi qualsiasi cosa che si allontana dalla eteronormatività rappresenta un ostacolo nella vita di queste persone, che va oltrepassato addirittura con l'aiuto di avvocati e avvocate.
Sì, esatto, è proprio un problema di riconoscimento, mi sentirei di dire, di persone che non rappresentano appunto le categorie di cui sopra.
Grazie mille per questa prima panoramica, ora un piccolo intermezzo musicale, poi torniamo. Ritornati a Cooking Podcast, sempre in compagnia di Katie La Torre. Come seconda domanda vorrei riprendere una tua bella intervista di qualche mese fa, dove si parlava di una nuova grande stagione dei diritti. La sensazione che percepiamo è che ogni volta che in Italia si prova a fare un passo avanti nel campo dei diritti civili, o si lotta per la difesa o l'empowerment di quelle che noi definiamo minoranze, qualcuno o qualcuna immediatamente pone un muro, una barriera di protesta e contrasto. Lo percepisci anche tu? Vuoi raccontarci meglio?
Ah, guardate, c'è sempre l'idea che estendere i diritti ad altri che ora non ne hanno significa quasi attaccare quelli che noi abbiamo. Però è nostro dovere spiegare sempre che non è così. Cioè, immaginatevi una torta, anzi immaginatevi il vostro compleanno e che voi abbiate invitato 10 persone, perciò abbiate ordinato una torta per 10 persone. E poi immaginate che all'ultimo minuto di persone ne invitiate 20. Io non vi chiedo di dividere la torta che era per 10 in 20 persone, no? Semplicemente si ordina una torta più grande. Quindi l'estensione dei diritti funziona in questo modo, è la torta che si allarga, non è il numero di persone che beneficia di quei diritti e che quindi toglierà qualcosa agli altri. Se noi in qualche modo introduciamo il matrimonio same sex, cioè per persone dello stesso sesso, oppure avere introdotto le unioni civili per le persone gay e lesbiche, che cosa ha tolto alle persone eterosessuali che volevano sposarsi? Assolutamente nulla. Se noi introduciamo la possibilità per due persone dello stesso sesso di avere riconosciuto immediatamente all'anagrafe i figli che partoriscono negli ospedali e che hanno fatto attraverso una procreazione medicalmente assistita, che cosa toglie ai nostri figli? Ve lo dico io, assolutamente nulla. E via discorrendo, si potrebbe arrivare così a se noi prevediamo il diritto delle persone con disabilità di accedere a ogni luogo, ai musei, agli uffici. Insomma, se noi abbassiamo le cosiddette barriere architettoniche, che cosa toglie a noi? Nulla, assolutamente nulla. Ma sapete che cosa fa per quelle persone? Tutto. Fa che le rende visibili, che le rende felici, che le rende dignitose. Cioè, l'estensione di un diritto non toglie nulla, quel diritto ce l'ha già, ma chi non ce l'ha aggiunge tutto.
Verissimo, verissimo, grazie. Condividiamo, come dire, in pieno tutto quello che hai detto. Ora un piccolo momento di pausa e poi torniamo per le ultime domande.
Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Yeah.
Eccoci ritornati in Cooking Podcast per una nuova domanda a Cati La Torre. Cati, siamo in un'epoca in cui i media vanno molto veloci con le informazioni e spesso le informazioni hanno un'onda altissima ma molto corta. Si trovano informazioni su un fatto di cronaca che magari può coinvolgere i fatti di cui stiamo parlando, che abbia una vita molto breve, per cui magari si può considerare questo fatto un po' relegato nell'attualità immediata e non un problema sistematico, magari di alcuni eventi che accadono. E a riguardo di questo spesso si fatica a riconoscere, magari in alcuni fatti di cronaca, violenti o meno, una matrice originale per quello che li riguarda, come tutti gli episodi omofobi che avvengono per le strade, ad esempio. A proposito di questo e di riconoscimento sempre, a che punto siamo secondo te per il riconoscimento dei pieni diritti civili e quanta strada ancora dobbiamo percorrere? E diciamo che prospettiva temporale vedi per la realizzazione di questi obiettivi?
Ma come ho detto, siamo ancora molto indietro. Pensate che voglio dire, dal 2018 che la Corte Costituzionale ha per esempio detto quali sono i criteri per accedere al suicidio assistito, quindi a un fine vita dignitoso per chi diciamo è in una delle condizioni appunto previste, quindi un male incurabile, un dolore insostenibile, la piena capacità mentale di decidere sulla propria fine vita, eppure ancora non abbiamo una legge e siamo veramente ancora molti anni indietro. Livelli per i quali anche il diritto, come il diritto all'aborto, che comunque è nel nostro ordinamento, lo ricordo, c'è già da 45 anni, dal 78, è continuamente messo in discussione non nella sua esistenza, ma nella sua applicazione pratica, perché se vai in una regione dove c'è l'85, il 90% di obiettori, di fatto è come quasi se quel diritto non esistesse, e sono almeno 8 le regioni in cui c'è più dell'80% di medici obiettori per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi la strada da fare è ancora lunghissima. L'arco temporale dipende sempre dalla volontà politica, e la volontà politica, guardate, non dipende solo dall'orientamento di chi è al governo. Perché non pensate che quando abbiamo avuto al governo o abbiamo avuto delle maggioranze in Parlamento di orientamento progressista siamo stati invasi da una rivoluzione dei diritti civili. Per chi ci ascolta è importante questa informazione. In Italia una grande stagione dei diritti civili non avviene dalla fine degli anni 70, agli inizi degli anni 80, epoca di appunto diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, al divorzio, la legge sul cambio di sesso. Noi non conosciamo una grande stagione di innovazione dei diritti civili da appunto la fine degli anni 70. La Spagna l'ha avuta con il primo governo Zapatero nel 2004, l'ha avuta successivamente adesso con il secondo governo Sanchez prima delle sue dimissioni. Fatto sta che una grande stagione dei diritti civili sono quelle osannate riforme che noi invochiamo sempre, no? I politici parlano di dobbiamo fare le riforme, ma bisogna anche riformare il grande tema dei diritti della personalità e dei diritti civili.
Assolutamente, assolutamente. Io concluderei con insomma una breve domanda su che cosa si breve ma che insomma comporta un'ampia risposta. Che cosa significa fare attivismo oggi e come cercare di promuoverlo, specialmente nei contesti in cui noi ci troviamo, no? Adesso in questo momento all'interno di un'università. E infine, se hai piacere di consigliarci un libro o un documentario sul tema di questa intervista. E tra l'altro io ricordo che da pochi giorni è uscito il podcast Invertiti, molto bello e interessante, se hai anche voglia di dirci di che cosa si tratta.
Dunque, Invertiti è un podcast che ho scritto e prodotto insieme a Guglielmo Scilla. E Invertiti, storie di gay, lesbiche e trans che hanno invertito il corso della storia. È il racconto di alcuni personaggi storici, quindi non più viventi, che hanno contribuito a modo loro a fare la storia, ma che sono stati poco narrati o dimenticati o assolutamente veramente poco raccontati per un solo motivo, perché erano omosessuali, perché erano bisessuali, transgender, e quindi oggi stesso, oggi che ogni giovedì, ecco, per il mese di giugno, esce una puntata, la puntata del giovedì, di questo giovedì, è quella su Harvey Milk, che fu il primo, la prima persona dichiaratamente omosessuale a ricoprire un incarico pubblico negli Stati Uniti, ma a cambiare anche la percezione che si aveva negli Stati Uniti in quegli anni, che le persone, appunto, ci chiamavano così, invertite, non potessero avere un ruolo pubblico nella vita pubblica.
Ok, e appunto se ci vuoi dire invece l'attivismo all'interno, come promuovere, come possiamo insomma spingere per un attivismo all'interno di ambienti giovanili e universitari dove ci troviamo adesso?
Ma guardate, io lo dico sempre, qualcuno mi ha anche preso in giro, attivista è chi fa qualcosa attivamente, e questo lo rivendico come espressione politica, perché è come se oggi si volesse dare un patentino di attivismo: sei attivista se fai questo, sei attivista se fai quello. No, sei attivisti se, avendo a disposizione anche solo magari mezz'ora del proprio tempo a settimana piuttosto che un'ora, magari si studia. Voi siete il Politecnico, molte persone da voi studiano materie che possono essere utilissime, davvero dal design fino all'ingegneria. Ecco, provate a mettere a disposizione le vostre passioni e le vostre vocazioni, le vostre attitudini al servizio di un'associazione locale, del vostro paese, un collettivo, qualsiasi causa che vi appassioni. Scrivete su Instagram, scrivete una mail, presentatevi fisicamente e dite: oh, io ho a disposizione questa mezz'ora, questa ora, oppure so fare questo, so usare Canva, so fare un po', utilizzo un po' il computer per fare grafica, vi serve, avete bisogno? Vi posso assicurare che troverete le porte aperte, perché il mondo del no profit, il mondo dell'attivismo, del volontariato ha sempre grandissima necessità di avere il sostegno, l'apporto, l'aiuto, il volontariato di chiunque voglia metterci quello che può metterci. Noi per esempio in GayLex siamo una rete di avvocati e attivisti e volontari. C'è chi cura i social qualche giorno al mese, c'è chi ci aiuta a fare la grafica, insomma ognuno ci mette quello che ci può mettere. Non fatevi mai assalire da questa idea che bisogna essere attivisti totali e totalizzati e totalizzanti. Si può essere attivisti anche veramente facendo quel poco che si riesce a fare compatibilmente con le nostre vite, i nostri studi, i nostri lavori.
Infatti sono totalmente d'accordo, e mi aggiungerei questa frase per chiudere: che la minima partecipazione di tutti poi porta al vero cambiamento, che non è solamente la responsabilità dei pochi attivisti col patentino, se vogliamo dirlo, ma è un po' la partecipazione di tutti quanti che cambia qualcosa. Così, una massima finale.
Grazie mille Mattia, grazie mille Katie per insomma questo momento che ci hai dedicato all'interno del podcast Cooking Podcast, quindi insomma grazie per tutte le tue insomma domande, risposte, anche insomma spunti che ci hai dato di riflessione. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi e un caro saluto.
A presto.
Ciao.